Grazie. Subito la parola al professor D'Alessio che tira le file e conclude.
Non mi dare questo compito, mi limito a fare qualche considerazione che ovviamente è facilitata e al tempo stesso resta più difficile, come dire, da dover tener conto delle tante cose importanti e interessanti che hanno detto quelli che mi hanno preceduto. Io purtroppo, come è noto, faccio il giurista, anzi peggio, condivido con Bernardo Mattarella la presunzione di insegnarlo il diritto, no? E quindi, come dire, si aggrava ancora di più la posizione rispetto alle considerazioni che si facevano prima. No, io, come dire, poi il compito di fare il giurista, come dire, ne sono esentato grazie ora all'intervento di Valerio Talamo, che ha fatto una sintesi assai efficace e largamente condivisibile di quella che è stata l'evoluzione dei dati normativi e gli aspetti problematici che dall'evoluzione normativa possono risultare, possono emergere. No, io mi limito a qualche considerazione che, tenendo conto, appunto, cercando di tenere conto per qualche rapidissimo aspetto delle cose che ho sentito, che abbiamo sentito oggi, si riallaccia, come dire, alla fase in atto, no? Di predisposizione di nuovi interventi legislativi in questo campo, con una premessa che credo tutti quanti condividiamo, no? La premessa che la soluzione non può stare tanto e soltanto negli interventi legislativi. Si è partiti anche oggi dicendo poche norme, no? Non fare delle palingenesi normative, ne sono state tentate tante, c'è stata sovrapposizione, sovrabbondanza di interventi normativi in questo come in altri campi. Credo che nessuno pensi a una nuova rivoluzione totale del sistema normativo, anche perché i problemi stanno altrove, però alcuni interventi normativi sono opportuni proprio per quel cambio di passo, quell'esigenza di forte innovazione, no? In qualche modo di creare una frattura rispetto a una situazione consolidata. In questo senso io sono molto d'accordo con le considerazioni delle quali partiva nel suo intervento Giovanni Valotti. Ora, che i problemi non siano tanto e soltanto sul piano normativo lo dimostrano le cose che diceva adesso Talamo. Tutte l'enfasi sulla problematica del sistema, diciamo, della valutazione. Lo dimostra, lì le norme ci sono sostanzialmente, ci sono, a partire dalla funzione di indirizzo politico-amministrativo, dalla programmazione dell'attività, dalla fissazione degli obiettivi, passando per il monitoraggio, per la fase gestionale, arrivando al momento valutativo. E lì si capisce che il difetto sta sul piano attuativo. Gli esempi che faceva Talamo sono illuminanti, no? Per quanto riguarda, come dire, praticamente la non attività dei comitati dei garanti, per quanto riguarda le valutazioni larghissimamente inadeguate, come dire, a gestire efficacemente la risorsa dirigenziale e così via. Però le norme ci sono e si possono anche applicare. Posso fare una considerazione per fatto personale, Valerio? Tu dicevi gli OIV non vanno bene perché danno tutti quanti, diciamo, valutazioni a pioggia. Io ho la ventura di stare da qualche mese nell'OIV della Regione Lazio, tra le mie vittime c'è anche il dottor Bacci. Come il dottor Bacci sa meglio di tutti, le recenti valutazioni dei direttori fatte dall'OIV e, diciamo, ratificate dagli organi della Regione fanno sì che nessuno abbia 100 e che ci sia un ventaglio di valutazioni estremamente ampio. Quindi, come dire, può funzionare se si vuol tentare di farlo funzionare. Il problema però dove sta? Sta a monte. E qui, come dire, il discorso su politica e amministrazione è un discorso importante. Sta nel fatto che molto spesso l'attività di indirizzo politico e amministrativo, di programmazione, fissazione delle direttive e linee guida, è tardivo e insufficiente. Qui i problemi sono tanti. Un problema che riguarda molto gli enti locali, no, dottor Bertoli, che riguarda però anche le altre realtà amministrative, che nel momento in cui la fissazione degli obiettivi dei programmi di attività per i dirigenti è legata al ciclo finanziario, all'approvazione del bilancio, nel momento in cui questo arriva, diciamo, ben che vada in tarda primavera in molte amministrazioni, in qualche caso va ancora oltre, prova che gli obiettivi si danno per qualche mese. Quindi forse lì si può ragionare in termini di, come si è fatto e si fa in tante amministrazioni, in termini di una fissazione di obiettivi, di una programmazione dell'attività della dirigenza da parte dell'autorità di governo, di una dimensione pluriennale con un'articolazione poi per fasi anche annuale, perché altrimenti diventa tutto asfittico. Se io approvi il bilancio a luglio, che obiettivi do? Glieli do per l'autunno e per l'inverno successivo, insomma non è gestibile. Però soprattutto qui c'è una carenza, una difficoltà, una non volontà, come ipotizza Talamo, degli organi di governo, quelli preposti a svolgere la funzione di indirizzo politico, nel dare efficaci direttive. Io penso a come sono fatti e funzionano gli uffici di diretta collaborazione, gli uffici di staff. Che fanno? dovrebbero fare fondamentalmente questo ed essere attrezzati anche professionalmente per fare questo. Fissare obiettivi seri, efficaci, significativi, sfidanti alla dirigenza, sulla base dei quali poi può essere operata una seria valutazione. Questo è il profilo e questo non richiede nessuna riforma normativa. Sta già tutto scritto nel decreto 150 e nel decreto 165. È solo questione di volontà politica. Non si può scaricare responsabilità sulla burocrazia, che frena, che è inefficiente, che resiste al cambiamento, quando manca una seria programmazione, una seria e tempestiva fissazione di indirizzi, una seria fissazione di direttive che siano efficaci. La Corte dei Conti sono anni e anni e anni che questo lo ripete. Direttive troppo generiche o direttive troppo puntuali o direttive che non sono fissazione di obiettivi, richiesta di ottenere risultati, ma la fotografia delle funzioni, la fotografia dei compiti degli uffici destinatari. Quindi questo dimostra che il dato normativo non è quello fondamentale. Però detto questo volevo soffermarmi veramente per i pochissimi minuti che rimangono soltanto su due cose, legandomi a quelle che sono, come dire, ciò che noi possiamo ricavare anche dai dati ufficiali, che sono la lettera del Presidente del Consiglio e del Ministro Madia, sulle quali sono chiesti i commenti ai dipendenti pubblici e agli altri soggetti, e l'altro dato ufficiale, l'audizione del Ministro Madia di aprile alle commissioni della Camera. Quello che si può capire, insomma, no, stando ai dati ufficiali al di là, come dire, delle informazioni dirette o indirette che ciascuno di noi può aver avuto in queste settimane e in questi mesi. Soffermarmi su, rapidissimamente davvero, Bernardo, su due punti. Quello del discorso del reclutamento e formazione, innanzitutto. Allora, questa questione del reclutamento, che hanno toccato Ruffini, Valotti e anche altri, rispetto al sistema attuale, il sistema, penso, per la dirigenza statale dei due canali, il profilo dei concorsi. Ora, nell'audizione del Ministro Madia si dice che il sistema del corso concorso è un sistema molto efficace, addirittura potrebbe essere generalizzato, anche andando al di là dell'attuale 50%. Io sono convinto che il sistema del corso concorso sia molto efficace, anche perché è utile a superare l'obiezione di Valotti. Lì la prima selezione la fai con i sistemi tradizionali del concorso pubblico, però poi è un percorso formativo che consente di verificare durante le cosiddette le attitudini. Si tratta probabilmente di riformularlo, di lavorarci sopra anche sul piano, diciamo, del funzionamento di questo meccanismo. Però sicuramente la valorizzazione di questo sistema è utile ed efficace. Questo si collega a un altro dato. Nella selezione devo considerare l'esperienza? Sì, almeno in parte sì. E allora io credo che forse una generalizzazione di un sistema del corso concorso aperto a tutti, come si può immaginare che derivi da quella considerazione del Ministro, forse non vada bene. Io credo che sia utile mantenere i due attuali canali, come, per esempio, come funziona per la dirigenza statale. Uno, che si vale, diciamo, di un reclutamento fondato anche sulla valutazione dell'esperienza, il canale, diciamo, degli attuali concorsi. E il canale del corso concorso, secondo me, va benissimo aperto anche ai neo non laureati. Perché qui quando Valotti diceva solo una percentuale piccolissima degli attuali dirigenti ha un titolo post laurea, con il nuovo corso concorso tutti quelli che ci danno al corso concorso avranno un titolo post laurea, perché per accedere alla selezione occorre avere un master o un dottorato di ricerca. Quindi lì la soluzione normativa già c'è con il decreto 70 del 2013. Ma il problema è che, secondo me, valgono tutte e due le cose: il profilo di maggiore innovazione, di inserimento di competenze nuove, di una cultura nuova, come garantisce il corso concorso, e valorizzare anche le esperienze come garantiscono i concorsi. Qui Bernardo, io temo che dobbiamo forse chiarire una cosa. Ancora oggi, io mi sono riletto con cura la normativa vigente, i concorsi, quelli del 50% diverso dal corso concorso, li fanno ancora le singole amministrazioni. Questo è un punto da superare, soprattutto nella prospettiva del ruolo unico. E qui arrivo all'altro punto. Mi rubo ancora 30 secondi per dire che non sono del tutto convinto di una considerazione che faceva Ruffini quando diceva non esiste un sistema di formazione universitaria per la pubblica amministrazione. Forse non esiste in maniera organica e consapevole, però tanti elementi di questo ci sono, no? Le cose che fa Valotti alla Bocconi, le cose che si fanno in qualificati master in tante università, tanti corsi di laurea in scienze delle pubbliche amministrazioni, e questo finalizzato. Il problema è che non c'è un raccordo fra questa formazione e il momento della selezione. Questo è il profilo importante, no? Capire se e quanto queste cose devono contare nel selezionare le persone. Perché io, oggi servono il dottorato e il master per fare il corso concorso, ma anche un master o un dottorato in biologia marina o in filosofia greca? O non bisogna non valorizzare coloro che abbiano un patrimonio di conoscenze, come avviene per le selezioni dell'ENA, per esempio, nelle materie economiche, statistiche, aziendali, giuridiche, politologiche, quelle che insomma a noi interessano evidentemente. L'altro punto che volevo toccare, si riallaccia anche a una considerazione, sta diciamo a cavallo fra le cose che diceva il dottor Bertoli, il discorso dell'elenco che lui ci proponeva e le cose che diceva Talamo. Allora, io sono molto d'accordo, insomma, sembra, come dire, scontato o conveniente dirlo in queste ore, sono sostanzialmente d'accordo con le linee di tendenza proposte dal governo. Per quanto mi riguarda, insomma, chi fa il mio mestiere ha la fortuna, le cose di poterle e doverle scrivere, quindi si trovano pubblicate alcune mie cose risalenti ad alcuni mesi, alcuni anni fa, che dimostrano che io sono molto d'accordo con alcune delle proposte, per esempio quella del ruolo unico. Come per esempio io sono da sempre dell'idea della unicità di fascia, unicità di qualifica, unicità di fascia. Mario Talamo, con cui avevamo lavorato con Massimo D'Antona alla fine degli anni 90, sa che io non ero contento delle due fasce. Ne ragionavamo con il compianto Massimo D'Antona tante volte a quell'epoca. Quindi figuriamoci, sono perfettamente d'accordo. Così come è fisiologica l'introduzione, la reintroduzione del principio di rotazione. Io su questo ho soltanto un dubbio sull'automaticità della rotazione a scadenza. Credo che forse bisognerebbe diversificare il discorso per tipi di incarichi, per tipi di funzione di uffici. Sono alcuni in cui la rotazione è particolarmente importante o indispensabile. Penso a tutti quelli dell'area anticorruzione, diciamo, no? Quelli a rischio dal punto di vista dell'anticorruzione, altri uffici che sono più legati a missioni specifiche, più legati all'indirizzo politico ed uffici più di routine. Forse si potrebbe modulare di norma la rotazione, modulandola diversamente per tipo di uffici, per tipo di incarichi, ma sicuramente sano il principio di rotazione. Tutto questo che cosa deriva secondo me? L'importanza di un'apertura degli interpelli. E qui, come dire, parlo dello Stato ma con un principio estendibile alle altre amministrazioni. Gli interpelli che oggi sono limitati a coloro che appartengono alla singola amministrazione, che l'interpello debba riguardare anche, deve essere una premessa anche per gli incarichi agli esterni, come ricordava Bacci, mi sembra una cosa fisiologica evidentemente. In molti posti si fa, in alcuni posti non si fa, andrebbe fatta comunque. Prima di prendere uno esterno gli devo fare l'interpello, sapere se all'interno qualcuno o qualcuno adatto, qualcuno valido. Però se ragioniamo sul ruolo unico, io credo che l'idea, un'idea un po' diversa rispetto a quella forse più avanzata di Bertolo, io credo che si possa fare un ruolo unico dello Stato e pensare a unificazione dei ruoli anche per la dirigenza locale, magari articolati territorialmente, ma quello che mi interessa è l'apertura degli interpelli, come dire, se noi ragioniamo in termini di un uso più flessibile, più agile, che fornisca la mobilità della dirigenza, che formi un mercato aperto della dirigenza. Io credo che si debba ragionare nei termini di interpelli aperti a tutti i dirigenti di tutti i ruoli, per ciascun tipo di incarico. Se un ministero deve dare un incarico, fa un interpello, a questo possono partecipare tutti i dirigenti pubblici. Se un comune fa un interpello, a questo possono partecipare tutti i dirigenti pubblici. Questo che cosa comporta? Può comportare una disfunzione pratica, cioè che se oggi a un interpello rispondono 5 persone, domani ne potrebbero rispondere 100. No? Tutte abilitate a far questo. Io devo dire che se noi andiamo in questa direzione, unificazione dei ruoli, interpelli aperti, i comma 6 dovrebbero rimanere un fenomeno marginale e nella misura in cui rimangono andrebbe riqualificata la normativa e andrebbe probabilmente anche lì creata un albo, creato diciamo una forma di accreditamento per chi voglia aspirare dall'esterno a un incarico, non essendo già in ruoli dirigenziali. Se si fa questo, si pone un serio problema che si riallaccia, e mi fermo su questo per ragioni di tempo, all'ultima cosa che diceva Talamo e che io condivido totalmente, l'idea della Civil Service Commission. Cioè io credo che sia indispensabile in questo senso, anche per tenere in equilibrio il rapporto pubblica-amministrazione, un equilibrio delicatissimo, quella evoluzione, involuzione enorme che Talamo ricordava lo dimostra. È un equilibrio in cui fa passi avanti e poi torni indietro, è una tensione continua quella del rapporto pubblica-amministrazione, anche per i riflessi sul piano normativo. Ecco, io credo che si debba inserire un soggetto terzo, che governa queste cose, un soggetto che potrebbe sposare la funzione, come dire, di verifica dei criteri di affidamento degli incarichi, di selezione di rose all'interno di coloro che rispondono agli interpelli, e svolgere anche la funzione di supporto e di governo dei sistemi valutativi, quella attualmente svolta dall'ANAC, ereditata dall'ANAC da quelle che erano le funzioni della CiVIT. Ora, qui c'è un problema molto serio. Nel momento in cui la CiVIT è diventata ANAC, e considerando anche la scelta, da me, come credo da tantissimi, ampiamente condivisa, del nuovo presidente, il tipo di figura che rappresenta un nuovo presidente, no? La sua esperienza, le sue caratteristiche, rischi di essere marginalizzata dovendosi dare giustamente l'importanza fondamentale al profilo anticorruzione, il sistema, diciamo, di governo, di raccordo delle funzioni valutative, e che quindi bisogna ragionare. Io non so quale soluzione istituzionale, appunto l'autorità indipendente, un'agenzia, un soggetto terzo che sia indipendente però dagli organi di governo, da qualunque organo di governo, che gestisca questo sistema, che si raccordi con chi deve fare la selezione e la valutazione, anche se lì è un sistema di scuole evidentemente, anche questo in via di riconsiderazione, e che però sposi queste funzioni, probabilmente riassorbendo, per quanto possono servire, anche le funzioni del comitato di garanti o dei comitati dei garanti, cioè creare un soggetto che governi il rapporto politica-amministrazione, no? Che faccia, diciamo, da referente esterno ed indipendente. Non lo so qual è. E in una fase storica in cui l'organizzazione va asciugata, va ridotta, nell'età della spending review, nell'età in cui si considera tutto ciò che costa non fattibile, ma qualcosa bisogna spendere per far funzionare la macchina, qualcosa bisogna spenderla, non vale solo per la rimozione ai limiti del patto di stabilità, bisogna anche spendere qualcosa. Quanto si guadagnerebbe in termini di funzione dei servizi, di miglior funzionamento dell'amministrazione, di migliore equilibrio politica-amministrazione, costituendo un soggetto. Quindi possono essere anche due distinte sezioni dell'ANAC, eh? Io non voglio dire, la soluzione non ce l'ho, ma creare un soggetto che svolga questa funzione. Nel momento in cui io unifico i ruoli, in cui voglio creare una forte mobilità nell'ambito della dirigenza, per evitare che questo di nuovo crei un cortocircuito politica-amministrazione, bisogna andare in quella direzione. La soluzione alternativa può essere anche quella che propone il dottor Bertola, che lui ci riportava, ma mi pare che lo spirito sia lo stesso, la logica sia la stessa. Creare un parco di soggetti tra i quali poter selezionare il dirigente giusto per ciascun incarico, in una logica di rotazione, di mobilità fisiologica, che valorizza le professionalità. No, io ricordo sempre di aver letto tantissimi anni fa una raccolta di bellissimi saggi che comparavano il management di diverse amministrazioni pubbliche. Ricordo, mi è impressa questa frase: i migliori, più qualificati dirigenti dell'amministrazione britannica sono passati nella loro carriera per 11 amministrazioni diverse, in media, si diceva. Insomma, fra la immobilità nostra e questo ci può essere forse una via di mezzo. Però occorre creare una situazione nella quale mobilità, uso flessibile della dirigenza, non significhi di nuovo una mano prevaricatrice della politica, e quindi occorre frapporre qualcosa. Ordinamenti che hanno cominciato a riflettere su questo hanno cercato soluzioni che vanno in questa direzione, quindi credo che su questo si debba lavorare. Ovviamente mi fermo perché abbiamo esaurito il tempo, credo. Grazie.
Grazie. In effetti credo che dobbiamo liberare la sala. Io vorrei dire solo che sono abbastanza confortato da questo dibattito, perché condivido quasi tutte le cose che sono state dette. Mi sembra che ci sia un'ampia convergenza anche sull'impianto di quanto il governo ha proposto e ha in mente, e questo vuol dire quindi che forse stiamo facendo una riforma condivisa, almeno dalle persone autorevoli che hanno parlato, al di là di qualche dettaglio che forse potrà essere definito più in sede di esercizio della delega che in sede di disegno di legge delega, ma direi forse siamo sulla strada giusta. Grazie a tutti.